Sono un uomo generato da un uomo nato da una donna. Credo al grande architetto dell'universo, al sogno del firmamento, l'arte, ermetica verità, luce, miglioramento dell'uomo, mistero, magia, geloso segreto. È bello incontrarsi tra uomini liberi nell'alchimia della vita.
Carta vetrata di Alberto Gaffi, con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata, la 28ª della quinta stagione, in assoluto ben 216 puntate insieme. Come stai, Flaminia?
Va benissimo, adesso poi ancora meglio, perché so che questo arriva un momento ameno, ci farà divertire.
Abbiamo di nuovo con noi Roberto Vallabrega, che travagliate esperienze continua a raccoglierle, perché la tua vita continua, sì. E come nei ricordi più lontani, anche i più recenti, sono diventati umorismo. Di che ci vuoi parlare, Roberto? Sì, ricordiamo intanto il libro per le edizioni del Faro di Trento.
Travagliate esperienze, sì, edizioni del Faro, Roberto Vallabrega, sono io,
e quindi modestamente
il piacere è di essere tornato qui con voi, con degli amici, per poter raccontare alcune cose.
Un nuovo nanetto, come direbbe Frassica.
Un nuovo nanetto. E niente, io ho tratto esperienza dalla mia vita in famiglia, una famiglia travagliata. Mio nonno ebbe 11 figli, quindi ce ne sarebbero di cose da raccontare. Potrei anche fare un altro libro
con tutti gli zii più,
con tutti gli zii. E comunque, insomma, ecco, mi fa piacere, io potrei anche leggervi qualcosa.
Andiamo a braccio, dai.
Per esempio,
la diretta è bella,
sì,
così.
Ma,
cosa ti
certo,
è successo
certo.
ultimamente, che potrebbe essere un episodio?
Recentemente non posso, perché siamo in fascia protetta.
Non si possono
raccontare esperienze di vita particolari, insomma.
Ma per esempio racconta qualcosa, fiabe per le serate noiose.
Ma mi ricordi il Pezzarolo anche tra le tue amenità?
Ebbene sì, perché io mi sono occupato per tanti anni di tessuti. Io ho fatto il rappresentante di prodotti tessili, e quindi i miei amici mi avevano messo questo soprannome, il Pezzarolo, perché mi occupavo di pezze. E allora, insomma, io ho sofferto molto in questa situazione, perché ho lavorato presso un altro rappresentante ed ho subito una serie infinita di angherie, e quindi ho voluto porre l'attenzione su questo povero disgraziato che andava in giro con queste pezze dalla mattina alla sera, quando il sole tramontava, e quindi con un carretto. Ovviamente non è stato proprio così, insomma, però ecco, la situazione più o meno è questa. E di conseguenza, niente, andavo in giro e me ne facevano un po' di tutti i colori. Quindi io sono quello che ha sempre subito nella vita.
Qual era lo scherzo più terribile che ti hanno fatto?
Veramente lo scherzo tu? Che ho fatto io, sì, ne ho fatte parecchie. Ce n'è stata una, per esempio, a mia madre ho acquistato un barattolino di un prodotto che non posso nominare, però era marrone, insomma, quindi mi sono chiuso nel bagno e questo è un episodio che ho scritto qui sul libro. Mi sono chiuso nel bagno e ho sparso con la mano su tutto il bagno questo prodotto, dicendo a mia madre che mi ero sentito male, quindi a un certo punto mia madre è intervenuta, ho detto, dico, dammi qualcosa per pulire, perché qui è successa una tragedia, e insomma non mi hanno parlato più per un mese. Poi mi sono sparso questa marmellata anche sul viso e mio padre mi guardava e mi ha detto, cioè, sì, capisco che tu ti sia sentito male, ma come hai fatto a fartela in faccia? Dico, ma sai, era liquida. Quindi...
Grazie ancora a Roberto Vallabrega. Queste liquidità ci lasciamo e vi diamo appuntamento a quando ci verrai a trovare di nuovo, spero.
Grazie, molto volentieri e con grande piacere.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo con noi una scrittrice che ha debuttato per I miei tipi. Parliamo di Fatti male e abbiamo con noi
Ilaria Palomba. Ben trovata, Ilaria.
Buongiorno.
Allora, sei passata a un editore di Bologna che è Gruppo Odoia Press, una casa editrice fatta tutta da giovani. Come ti sei trovata a lavorare a Bologna con loro?
Adesso verrà pubblicato il romanzo, quindi tutto è ancora da vedere, però mi piace molto la copertina che hanno fatto, anche il lavoro sulla quarta di copertina, quindi per ora bene. Adesso vediamo, perché esce il 26 marzo e sono in attesa.
Siamo in attesa tutti quanti di Homo Homini Virus. Che cosa significa?
ha delle venature hobbesiane. Quindi Hobbes nel Leviatano parlava di homo homini lupus, descrivendo la lotta di tutti contro tutti che soltanto il sovrano, appunto il Leviatano, poteva acquietare. Io ho una visione anti-aristocratica, quindi per me non c'è nessun sovrano, nessun Leviatano, e quello che ho scritto è il ritratto sociale di esasperato di un sociale che rovina, in cui appunto l'individualismo domina e in cui nel panorama artistico e giornalistico, che sono diciamo gli ambiti in cui si muovono i miei protagonisti Angelo e Iris, non vi è più possibilità di emergere attraverso il talento, ma semplicemente attraverso la forza mediatica della comunicazione.
Senti Ilaria, no, perché vedo dalla copertina, insomma, sfogliando un po' il libro si intuisce, c'è anche qualcosa che si richiama a questi disegni sul corpo.
Il tatuaggio.
Sì.
Più body painting, perché lei, la protagonista, ci sono due voci nel romanzo, una maschile e una femminile. La protagonista femminile, Iris, è una performer, quindi lavora con il proprio corpo attraverso il body painting, le scarnificazioni e altre pratiche di body art estrema, che viene definita estrema appunto perché prevede un intervento sul corpo molto, apparentemente molto violento, ma che in realtà rivela anche una visione, una diversa visione della sacralità.
Sì, però c'è una specie di competizione, mi sembra di capire, tra l'insegnante e l'allievo che supera poi l'insegnante, e quindi lui, è lui a spingerlo verso questa forma di body painting, cercando di fargli dimenticare invece la sua vera ispirazione, che era quella giornalistica.
Sì, Angelo è arrivato a Roma dalla Puglia e sogna di fare il giornalista musicale. E pensando poi che Roma sia diciamo un campo libero in cui potersi davvero confrontare, lui si iscrive a questa scuola di giornalismo. Il suo professore Renato Paolini subito lo umilia, gli fa capire che lui non è portato per il giornalismo e non è soprattutto portato per il giornalismo musicale, che bisogna essere pronti, svegli, e che soprattutto bisogna trovare lo scandalo, e quindi lo porta in questi luoghi,
insomma cerca di fuorviarlo. È lui il virus in questo caso, il professore è il virus per il ragazzo.
Il professore è il virus per Angelo, ma anche Iris, di cui lui si innamorerà perdutamente, sarà in qualche modo virus per lui, perché gli apre diciamo delle strade a lui ignote che lo porteranno a fare i conti con un passato particolare.
Quindi mi sembra che tu abbia una visione ontologica profondamente negativa.
Sì, io spesso sono stata descritta come una nichilista, poi in realtà il mio non è propriamente nichilismo, cioè io osservo e descrivo più che altro quello che mi sembra di vedere. Anche nel romanzo precedente Fatti male c'è una visione abbastanza tragica dell'esistenza, però quello che voglio fare, quello che cerco di fare è aprire gli occhi su una realtà, su delle realtà comunque negative, di competizione, in cui non è vero che non è possibile, qui non è vero che non è possibile opporsi, ma è necessario. E quindi io mostro la tragedia, appunto il nichilismo estremo, per far capire che forse bisogna svegliarci e cercare di smetterla con questo individualismo e con questo lottare tutti contro tutti, perché poi alla fine è sempre una guerra tra poveri, così tra gli artisti underground, è una guerra tra poveri.
Senti, ma poi senza rivelare il finale del libro, però per fare un po' intuire al lettore, c'è uno spiraglio di lieto fine? Oppure no?
Io credo poco nei romanzi consolatori, quindi in realtà ci sono dei momenti, c'è un alternarsi di speranza e disperazione costantemente, però mi piace portare alle estreme conseguenze le cose, così come nella tragedia greca l'eroe, opponendosi al suo infasto destino, lo porta a compimento.
Quindi direi che è una visione un po' eraclitea, o sbaglio?
Sì, indubbiamente Eraclito è un filosofo che mi ha molto influenzata, soprattutto nella sua frase Polemos di tutte le cose è padre. La guerra, appunto, la guerra non è soltanto quella che vediamo sugli schermi, manipolata poi dai media. La guerra nasce da noi, nasce da noi, da come ci comportiamo con gli altri.
Ricordiamo il titolo e il prezzo: Ilaria Palomba, Homo Homini Virus, 240 pagine per 14 euro. Col nostro giochino siamo a 5 centesimi a pagina, quindi
però
molto ragionevole.
Non le puoi scorporare, perché.
Ma chi lo sa?
No, perché se non arrivi alla fine.
No, però devo fare un appunto: le pagine sono aumentate, quindi.
Costerà ancora meno allora la pagina?
Costerà un pochino di più, ma proprio poco. Ma poi ci sono i vari sconti.
Senti, posso fare una domanda alla carta vetrate. Adesso qua mi no, tu fai sì, ma non sai che sto per chiedere. Perché hai lasciato la Gaffi Editore?
Beh, io penso che ci sono dei romanzi, magari dei romanzi più adatti per determinate case editrici e dei romanzi più adatti per altre. Io penso che c'è questo Momini Virus, per esempio, ci sono le tracce musicali prima di ogni capitolo, non è diviso in capitoli il romanzo, ma è diviso in tracce. Quindi traccia 1, ci sono i Rammstein con Du hast, che significa tu odi.
Stiamo per chiudere, allora ricordaci quando lo presenti, il libro è dove?
La prima presentazione a Roma, da Giuffà, libreria Giuffà a San Lorenzo, con Paolo Restuccia, Simona Baldelli, Giorgio Patrizi, un'azione di body art di Tiger Orchid e voce recitante di Francesca Romana, il 16 aprile alle 19.
Indirizzo?
Via degli Aurunci 38.
E allora ancora grazie ad Ilaria Palomba e l'aspettiamo qui un'altra volta.
Ciao.
Grazie, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuta a Sabina Micaglio, autrice di un testo molto importante, Il Fiore del Silenzio, dedicato a un nuovo processo, un nuovo modo di affrontare la meditazione e l'autoconoscenza, che è il MEP, di cui però parleremo fra pochissimo. Intanto, Flaminia, per farci capire un po' a che cosa stiamo andando incontro, di positivo naturalmente, ci legge l'esperienza di Marianna, 17 anni.
Non bisognerebbe mai sottovalutare la necessità umana di comunicare, di esprimersi, di tirar fuori quel che si è. Il corso di autoconoscenza è quanto di più incisivo abbia mai sperimentato finora, in risposta a tali esigenze. L'adolescenza è una fase folle di continui squilibri. Un giorno ti senti Dio, quello dopo uno zerbino, hai voglia di urlare. Mi sconvolgo del fatto che la nostra società non comprenda l'importanza di un corso che ti aiuti a conoscere, ad accettarti e soprattutto a volerti bene. La maggior parte della gente è convinta di farlo, ma se fosse realmente così, vivremo in un mondo migliore. Con la meditazione, sarò sincera, non ho raggiunto alcun tipo di esperienza mistica. Ho conseguito però un traguardo ancora più importante. Sono riuscita a guardarmi dentro. In particolare, ricordo di un giorno in cui avevo litigato con una persona importante, mi aveva delusa, mi sentivo tradita, in preda al panico, pensavo che il mondo mi stesse crollando addosso. Ma ho cominciato a meditare. È assurdo anche per me, ma dopo 40 minuti, riaperti gli occhi, ero un'altra persona. Ho rivalutato l'intero litigio, la situazione. Da un altro livello, più in alto, sorridevo, mi sentivo stupida per essermi agitata così tanto. Era tutto così facile in realtà. Piano piano, grazie alla meditazione, tornavo finalmente ad essere la protagonista della mia vita. Chi decide sono io. Nulla può avere la forza di modificare il mio stato interiore se ricordo di non permetterlo.
Bene, Sabina, questa è un'esperienza che tu hai vissuto direttamente, questa persona la conosci?
Sì, sì, sì. Io vado.
Naturalmente è uno pseudonimo?
Sì, sì, sì. Marianna è uno pseudonimo, è una ragazza di 17 anni che ho conosciuto direttamente perché dal 2005 entro nelle scuole di Roma, pubbliche, licei, dove do questo corso di meditazione profonda e autoconoscenza. Ma il corso lo chiamo meditazione di autoconoscenza. È una tecnica che è nata negli anni 70 al fondatore Mariano Ballester, scritto decine di libri sulla meditazione, e dal 2005 io ho voluto portarlo nelle scuole pubbliche di Roma, sono romana. E i risultati sono straordinari. Io francamente non mi aspettavo i risultati che sono usciti fuori. Nel libro che ho scritto, Il Fiore del Silenzio, nel capitolo 4 parlo essenzialmente, per esempio, dei riscontri dei ragazzi a livello della maggior capacità di concentrazione ricaduta sul piano degli studi, che è fondamentale per quel che riguarda. Infatti le scuole inglesi, le scuole anglosassoni, americane, la meditazione ormai sta entrando per gli adolescenti ovunque. E ancora
quindi
in Italia
si rivolge a un pubblico di adolescenti assolutamente normali, sì, senza nessuna, sì, problematica particolare, uh-huh, e li aiuterebbe anche quindi a concentrarsi, a studiare meglio, a prendere voti più alti.
Assolutamente sì, performance sportive, capacità relazionali, capacità di intimità e compassione nei confronti del prossimo.
Sabina, permettimi un'interruzione, ma quindi non è la classica autocoscienza, il tuo discorsetto finale di giornata che si diceva ai ragazzi, dici fai il bilancio di come sei stato oggi a scuola, bravo, non bravo, no? Quella, no, diagnosi che secondo me faceva solo aumentare il senso di colpa.
Di ansia, sì. Poi ansia anche da performance pure.
Tutt'altro,
sì,
quindi.
No, non ha niente a che vedere con questo. La meditazione viene dall'Oriente. La monaco del V secolo la chiamava la capacità di osservare.
Nessun esame di coscienza.
Sì, ma al di là della mente, non so come spiegare, è una capacità di auto-osservazione amorevole, non giudicante, di vari aspetti di se stessi.
Beh, mi pare che sei stata brava a spiegarlo, non giudicante.
È fondamentale. Se no non siamo nella meditazione, siamo nel pensiero che ancora una volta giudica e ci castra e crea tutti quei problemi di performance che i ragazzi spesso hanno e oggi stanno incrementandosi sempre di più. Con la meditazione questi ragazzi arrivano a un centro di silenzio interno in cui sono in pace, sono sereni, hanno una maggiore capacità poi di vedere le situazioni, come diceva Marianna, insomma.
Non è una fase cognitiva, ma una fase sensibile.
No, è anche al di là del sensibile la meditazione.
Senti, è una cosa che si fa da soli con un insegnante oppure in gruppo?
Allora, io no, prendo gruppi grossi. Abbiamo iniziato, erano in 15 ragazzi, l'ultimo gruppo era di 60 ragazzi, impressionanti, sta aumentando il bisogno. Io basta che vado in una scuola, spesse volte i ragazzi mi chiamano per le autogestioni, io parlo della meditazione, gli faccio fare un solo esercizietto, loro tipo a frotte, a masse si iscrivono perché vogliono assolutamente il corso. Quindi c'è un bisogno pazzesco che sta aumentando da parte dei giovani e di risposta alla loro domanda di senso. Io fondamentalmente mi dico, ma insomma, mai come nell'adolescenza ci si chiede chi sono io, mai in nessun'altra fase della vita, a meno che non avremo lutti, malattie, cose varie, allora tutto quanto se ne mette qua. Ma in adolescenza i ragazzi normalmente si chiedono che ci sto a fare io qua, chi sono io, e nessuno risponde. Se ti va bene c'è un buon professore di religione che innesca un movimento di autoconsapevolezza, se ti va bene, se no forse c'hai gli scout, se no, e se no, allora...
C'è il MAP.
Cioè, MAP, meditazione è profonda, MPA, scusami, no, MAP.
Senti, sai che
meditazione profonda
viene...
è autoconoscenza.
No, mi viene da citare una frase che ho trovato bellissima di Cristiana Collu, che è una grande direttrice di musei. Lei lo applicava al museo, io invece lo vorrei mutuare per applicarlo a voi. Cioè, mi sembra che voi cerchiate nell'animo dei ragazzi, nella coscienza dei ragazzi, di fare ordine senza dare ordini.
Assolutamente.
È questo.
Ricordiamo, certo, il titolo del libro e diamo appuntamento magari a qualche ragazzo che diventa maggiorenne, che vuole raccontarci la sua esperienza dal vivo da noi. Lo aspettiamo. Allora, il titolo è Il fiore del silenzio, un editore Gabrielli, credo di Roma anche lui.
No, Veneti.
Veneti, per 15 euro. Sono 184 pagine di testimonianze.
No, testimonianze e spiegazione di che cos'è proprio il metodo che io vado a insegnare nelle scuole e grossi gruppi di ragazzi.
La possibilità di farlo da soli leggendo il libro.
In qualche maniera, perché no? Sì, comunque do ai romani, ma anche in tutta Italia, l'appuntamento, il prossimo corso sarà residenziale. Io do anche corsi residenziali privati in una villa meravigliosa sul lago. Una settimana dal 15 al 21 giugno 2015 quest'anno.
Il lago di?
Bracciano. Dove abito.
Perfetto. Allora tutti a Bracciano.
Grazie Sabina, a presto.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuto al professor Francesco Fioretti. Il professor Francesco Fioretti è definito in qualche modo ossessionato dalla figura di Dante, ma forse non dire termini meno forti sembrerebbe sminuire la sua passione, perché quando la passione diventa così forte diventa ossessione, ma un'ossessione sana, vero professore?
Ma sì, direi di sì, perché è un'ossessione che aiuta, in realtà fa bene a chi ce l'ha.
Una monotematica ossessione. Allora, intanto una prima citazione importante: La selva oscura è il romanzo storico tratto dalla vita di Dante, ispirato alla vita di Dante, che poi ripercorre anche il suo viaggio negli inferi. Quindi nasce come una sorta di prosecuzione concreta di quella che era la selva oscura, un attentato, un agguato da parte di dei cavalieri che inseguivano Dante, e poi qualcosa succede e si scende negli inferi. Però al di fuori di queste citazioni che non vogliono svelare nulla del romanzo, perché il romanzo si distacca dalla Divina Commedia per giocare con la Divina Commedia, qualche domanda sul sommo Dante Alighieri. Ebbene, prima domanda che ci incuriosisce. Si è parlato tanto della tomba di Dante a Ravenna, fatta nell'Ottocento, sono state trovate delle ossa, ma in realtà queste ossa, un po' come per la Sindone, nessuno ha osato ancora datarle. Si è parlato di Boccaccio, perché sembrava che i connotati combaciassero con quelli del Boccaccio, e invece, secondo altri, sarebbe proprio lui, sarebbe il sommo Dante Alighieri, di cui non abbiamo, ricordiamolo, neanche un autografo, una lettera, un testo, nulla. In realtà c'è anche chi dice che come Shakespeare non sia mai esistito. Ma la parola al professor Fioretti.
No, io sono convinto che sia esistito, cioè Dante sparisce negli autografi, non ci sono autografi di Dante, ma ci sono testimonianze della sua presenza, ci sono
della sua persecuzione,
documenti della sua esistenza, anche delle sue traversie tra le varie parti d'Italia. Documenti relativi alla moglie, ai figli, dopo l'esilio a Firenze, insomma esiste tutto fuorché un autografo dantesco, non esiste una sola, neanche una lettera firmata da Dante.
E tracce che l'opera sia veramente solamente sua e non di altri autori, quindi un'opera collettiva, da cosa lo desumiamo?
Ma di ipotesi ne hanno fatte tante, addirittura che sulla sparizione degli ultimi 13 canti del Paradiso, di cui parlava Boccaccio, raccontata da Boccaccio, che in realtà gli ultimi 13 canti li abbiano completati i figli, anche questa teoria è stata sostenuta. Che fosse Dante, perché conosciamo altre opere dei figli, non erano all'altezza del resto del poema. Al tempo di Dante non c'era nessuno che come Dante poteva scrivere quello che ha scritto Dante.
E invece, tornando alle ossa, perché non sono state datate con il carbonio, con altri sistemi di datazione?
Ma perché l'ultima volta che sono state, che è stata aperta quella tomba, era il 1921. E lì sono state fatte, insomma, è stata fatta una perizia, però un po' con i mezzi d'allora, un po', non so, forse anche un po' per rispetto delle sacre ossa, si è preferito non sviluppare ulteriori indagini. Recentemente però a Ravenna, sulla base delle note del medico legale che aveva preso in mano queste ossa, aveva lasciato tutte le misure e a quanto pare aveva addirittura fatto un calco del calvario, perché la mandibola pare che sia andata perduta. Sulla base di questi studi, recentemente il professor Gruppione a Ravenna ha tentato la ricostruzione del volto vero di Dante. Ora il problema è, quel volto risponde al ritratto di Dante scritto che ci ha lasciato Boccaccio, nei tratti più o meno, però è molto diverso da come è stato immaginato dopo Dante, da come ce lo hanno rappresentato i pittori. Problema, non si sa se quelle ossa sono lì dal 1321. E quindi basterebbe in realtà una datazione per darci la garanzia che si tratti di quello, perché le ossa sono sparite per un certo periodo perché i fiorentini volevano rubarle ai ravennati, vecchia storia, i ravennati li hanno nascosti, dopo un po' di generazione non era rimasta traccia.
C'è anche Padova nel frattempo, c'è anche la presenza di Dante a Padova.
Sì, Dante è stato dappertutto, anche se poi una volta che è arrivato a Verona era difficile che tornasse a Padova, perché padovani e veronesi al tempo di Can Grande della Scala si facevano guerra.
Esatto, ma una cosa mi piace ricordare, la sfortuna della Divina Commedia e di tutte le opere di Dante in vita, ma anche dopo la morte per molti anni, perché si arriva a consacrare Dante Alighieri come il più grande scrittore, il più grande poeta italiano, molto tardi. In realtà per molti anni diventa quasi un minore dopo Petrarca e tanti altri, ma non è il più grande.
Io sostengo che i momenti in cui abbiamo amato Dante di più sono i momenti di crisi. Infatti c'è... Subito dopo la morte ne volevano addirittura bruciare le ossa. perché fu considerato un mezzo eretico per via della monarchia. Però dopo, subito dopo la crisi del 300, dopo gli anni 40 terrificanti del 300, grande crisi economica, peste nera, Boccaccio inizia le sue letture dell'inferno di Dante a Santa Croce, cosa che riprenderà molto tempo dopo Benigni. Un altro dei momenti forti dell'azione dantesca è stato il nostro Risorgimento, cioè il momento in cui gli italiani hanno riconquistato l'unità nazionale. Insomma, nei momenti di crisi lo amiamo molto.
Ma quanto c'è di
tutto bene lo mettiamo un po' da parte.
Quanto c'è di Dante negli italiani e quanto gli italiani sono dentro la Divina Commedia di Dante? Perché sembra una totale similitudine e combacianza di intenti e di voleri, ma in realtà in molti casi sono state viste delle difformità molto forti tra entrambi i lati della discussione, diciamo, dello specchio.
Beh, io dico che è difficile definire un'italianità, perché noi siamo fatti così. Abbiamo, diciamo, la nostra storia, se uno guarda la nostra storia va a scatti, cioè abbiamo dei momenti eccezionali, il 200 e i primi del 300, boom economico notevolissimo, le nostre banche prestavano i soldi a tutti i re europei, crisi del 300, poi ripartenza col Rinascimento, altro momento di grande fasto, poi dopo crisi del 600, insomma noi andiamo avanti così, abbiamo nel sangue la tecnica del contropiede evidentemente.
E non c'è una progressione come vorremmo. Ecco, un'altra.
Adesso quindi nei periodi di forza morale, diciamo qui, in cui esprimiamo le nostre caratteristiche migliori, noi esprimiamo appunto questi. Siamo molto danteschi, insomma, riamiamo il nostro sommo poeta. Poi dopo ci sono i periodi che seguono, che sono quelli raccontati dal Boccaccio, quelli dei furbetti, dei mille furbetti che vengono fuori dalle novelle del Boccaccio, i vari frate Cipolla, questi personaggi, insomma ci lasciamo un po' andare quando stiamo bene.
Un'altra delle tante discussioni intorno all'opera di Dante sono le sue influenze orientali, che ritroviamo anche in degli schemi precedenti di poco alla sua scrittura, all'interno dei disegni di Hildegarda di Bingen, che sicuramente lo ha influenzato, perché gli schemi anche del paradiso e dell'inferno rovesciati che si toccano in un punto appartiene proprio a quello schematismo della santa analfabeta di Bingen.
Sì, 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 questo è stato sostenuto e ci sono le probabilità che sia proprio così.
Lei che cosa ne pensa in particolare del rapporto con l'esoterismo, la versione anagogica, diciamo?
Si presta molto Dante per il fatto stesso di utilizzare un linguaggio che è fatto di simboli sostanzialmente. La sua è una cultura di allegorie, quindi è una cultura che al giorno d'oggi risulta esoterica. È accessibile in quella chiave, cioè di decifrazione di simboli.
Si è arrivati anche un pochino oltre nel dire che ci sono anche nella Divina Commedia delle profezie un po' maligne, no? Qualche maledizione all'interno del testo, soprattutto quando parla dei fiorentini.
Sì, certo, in realtà quasi tutte le profezie che sono nella Divina Commedia sono profezie post eventum, cioè Dante si fa predire dai dannati situazioni che lui già conosce perché nel momento in cui scrive sono già avvenute rispetto al momento della storia. Rimangono quelle profezie all'inizio dell'inferno e alla fine del purgatorio, quelle sul Veltro e poi sul Dux, 515, che sono profezie misteriosissime.
Qual è la sua lettura di queste profezie, di queste due in particolare?
Beh, io ne avevo dato una lettura nel libro segreto di Dante. In realtà c'è addirittura proprio queste due profezie sono collegate da una chiave numerologica, quindi anche lì poi l'accesso è simbolico. e sono collegate a un terzo passo nel paradiso, proprio a metà del paradiso, in cui ritorna la stessa serie numerica.
E la figura di Ciacco quanto è importante?
Ciacco, Ciacco fa delle profezie appunto post eventum, nel senso che profetizza a Dante quello che Dante sa già che sarebbe avvenuto.
E lo ritroviamo nel Decamerone poi, no?
Sì, lo troviamo anche nel Decamerone.
Quindi quasi un modo per dire Decamerone e Divina Commedia, Boccaccio e Dante Alighieri pari sono, perlomeno hanno avuto un legame forte.
Boccaccio era un grande ammiratore di Dante, tant'è che appunto è lui che ci ha lasciato un bel po' di informazioni. Andava a Ravenna spesso, conobbe anche la figlia di Dante, Suor Beatrice, che era in un monastero di Ravenna, e con un giornalista di oggi raccolse tutte le informazioni, ma poi anche a Firenze, tra quelli che l'avevano conosciuto, perché appunto non si conobbero mai, appartenevano a due generazioni diverse. Boccaccio comunque ricostruisce la figura come un giornalista su un personaggio storico non più suo coetaneo, ma insomma della generazione precedente.
E quanto ha nociuto invece Petrarca la buona fama di Dante?
Ma sì, ha nociuto nei periodi appunto in cui Petrarca veniva considerato il più grande, cioè nel periodo dell'umanesimo rinascimento.
Esatto.
Ma non per volontà di Petrarca, ovviamente, anche se Petrarca appunto snobbava un pochino Dante, e Boccaccio invece lo invitava ad avere un atteggiamento.
Possiamo dire che anche un po' uno stra-italiano Dante e Petrarca uno stra-europeo dell'epoca, perlomeno.
Ma tutti e due in fondo erano anche molto europeisti in qualche modo, anche se in modo diverso, perché anche Dante tutto sommato si rendeva conto che la frammentazione italiana, se non fosse stata anche sottoposta proprio in quel libro Nella Monarchia, se non fosse stata sottoposta a un potere super partes europeo, avrebbe rischiato di trasformarsi in un'arma a doppio taglio, insomma in una sconfitta alla lunga, diciamo, dell'Italia, che avrebbe perso, come di fatto poi successe, perse la sua indipendenza politica.
Il libro segreto di Dante quanto influenzerà il lettore nel leggere la Divina Commedia?
Un po' sì, però nel libro segreto di Dante non c'era tanto inferno, c'era soprattutto paradiso, passi misteriosi del paradiso, un pochino dell'inferno, mentre qui questo qui almeno per la prima cantica influisce poco. Influirà quando avrò fatto anche Purgatorio e il Paradiso, allora potrà leggersi diciamo il crittogramma, se lo potrà trovare dentro il libro.
Ricordiamo invece il recente titolo Rizzoli, così poi diamo la possibilità ai nostri ascoltatori di andarlo a comprare.
La Selva Oscura, il grande romanzo dell'inferno, Rizzoli.
E per la cifra modica di quanto all'acquisto?
All'acquisto 17, ma ci sono i posti in cui si trova a meno.
Benissimo, allora ringraziamo ancora tantissimo il professor Francesco Fioretti e lo lasciamo ai suoi impegni didattici, perché la didattica non finisce mai e quando uno insegna deve anche continuare a studiare. Su che parte della figura di Dante si sta concentrando adesso? Un'ultima battuta.
Sempre sulla sua vita da esule, quando scrisse, proprio perché adesso mi sto dedicando al Purgatorio, perché sto lavorando su quello, è il periodo della sua vita in cui scrisse il Purgatorio, quello è il periodo di cui mi sto occupando adesso.
Grazie ancora, alla prossima puntata, a presto.
Grazie a lei.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, ci colleghiamo con Parma, con Guido Conti, per chiedergli intanto cosa succederà a Lucca il 27 marzo, perché parlerà di Zavattini, ma di Zavattini in una forma molto particolare.
Sì, intanto buongiorno a tutti, e parlerò di Zavattini e la sua collaborazione, in realtà la sua direzione a un giornale, a un settimanale che è durato circa un anno e mezzo, che è Il Milione, che pochi conoscono, una rarità assoluta, perché è un libro che uscì prima della guerra nel 1939 ed è di difficile reperibilità, ma soprattutto era pieno di idee ed erano talmente avanti che appunto in periodo prebellico dimostra in realtà tutta la invenzione, la bellezza di fare giornalismo culturale e di fare un giornalismo popolare ad alto livello.
Il Milione, che non è quello del signor Bonaventura, naturalmente.
Che non è quello del signor Bonaventura, esatto. E è un giornale formato, è da tutta colore intanto, e poi la cosa divertente è che collaboravano, perché era un settimanale di novelle, e era formato proprio giornale tutto, come dicevo prima, tutto a colori, dove collaboravano grandi scrittori con delle novelle di grandissima intelligenza, perché avevano già capito allora che trovare il tempo per leggere era molto difficile. Allora cosa si sono inventati questi, soprattutto Zavattini e tutto il suo staff? Aveva inventato delle rubriche dove si scrivevano dei racconti da leggersi in taxi, un racconto da leggersi in ascensore.
A tempo, a tempo.
Quindi racconti brevi.
La nostra grande tradizione, riesaltata in qualche modo anche recentemente da una rilettura dei fratelli Taviani del De Camerone, del Boccaccio, insomma ci porta a leggere tante cose in una lettura appunto che nel breve ci può essere tanto condensato.
Beh, non la solamente sintesi, la sintesi è quanto di più colto ci possa
non è solo
essere.
Superficialità, sì. Dico bene Guido?
Assolutamente, anzi dobbiamo dire proprio che la brevità è stata, siccome tutti questi grandi umoristi, da Zavattini, Metz, Mosca, Marchesi, Flaiano, sono tutti in realtà figli del futurismo, avevano capito che la velocità e la sintesi erano non solo un fenomeno del giornalismo, ma soprattutto erano una forma necessaria della modernità per comunicare.
Mi fa piacere pensare anche che queste sette brevi lezioni di fisica di Paolo Rovelli, che sono in classifica, siano in qualche modo anche lì delle favole per adulti, brevi e concise, che sintetizzano uno spirito che poi anche tu nella tua favola Nilù hai in qualche modo sintetizzato, non solo per i bambini, ma come sempre detto è una favola per adulti.
Sì, infatti devo dire la verità che è una grandissima scoperta questa di Carlo Rovelli, perché racconta in sintesi, in sette brevi lezioni, la fisica, dimostrando come l'immaginazione sia molto più importante del realismo, perché solo se si immagina un cosmo e si riescono ad avere poi le prove fisiche, allora questo si ha, la si dimostra attraverso le prove. Allora cosa succede? Che in realtà la fisica offre alla letteratura un'impostazione importantissima, cioè dove l'immaginario, l'immaginazione diventa più importante di ciò che è reale. Allora questo credo che sia un aspetto importantissimo non solo della letteratura, della fisica, ma anche della favola, dove io posso inventare la storia di una cicogna che viaggia verso l'Africa, ma che mi racconta qualcosa di straordinario.
Sì, mi sembra quasi un'interpretazione più filosofica, tutto sommato.
Le favole sono e hanno di questa chiave filosofica. Pensiamo ad esempio alle ultime le favole di Sepulveda, oppure Il Piccolo Principe, che ha delle chiavi di filosofiche molto molto forti. È un libro antico in realtà, perché è il Roman de la Rose del 200 francese.
Ma andiamo ancora più indietro al Grande Fedro.
Esatto, il Grande Fedro, cioè la favola ha sempre dentro di sé un elemento didattico e di insegnamento molto profondo, legato proprio alla filosofia e alla didattica.
Questa però ecco, questa cicogna mi sembra quasi che arrivi dall'iperuranio, adesso volendo fare un collegamento platonico, ma va bene.
È un antidoto, no? Tu parli di questo, di un antidoto al realismo imperante.
Sì, io sono molto stanco di sentire di ammazzamenti, di sangue, di gialli, dove sono sempre dei delitti, dove c'è il male, eccetera. Io volevo trovare anche di raccontare la storia di una cicogna, ma in realtà era la storia di un dono, perché lei continua a ricevere i doni e li restituisce, e quindi era un tentativo di raccontare un messaggio positivo in una realtà molto molto complicata, molto difficile come quella di oggi.
Noi ci diamo appuntamento a fra pochissimo, perché sappiamo che stai in uscita con un libro importante insieme con l'allenatore per antonomasia, insieme ad Arrigo Sacchi, quindi fra poco in libreria, però diamo solo il titolo e ne parleremo perché ti vogliamo ancora con noi a breve, quindi qual è il titolo?
Sì. Il titolo è Calcio Totale, perché in realtà la vita di Arrigo Sacchi è una vita veramente dedicata in maniera totale al pallone, fin da quando era ragazzino, senza mai essere stato un campione, ma è un uomo che ha veramente rivoluzionato il modo di fare calcio e di pensare il calcio, e non senza dimenticare, questo è un altro aspetto molto importante del libro, che il calcio è sempre una metafora ed è un modo per rileggere la società di oggi, per cui credo che ci siano non soltanto aneddoti e il racconto di un uomo che poi è stato vinto dallo stress, ma è soprattutto un libro grandissimo sul calcio, sull'amore per il calcio.
Ricordiamo anche la libreria Ticinum di Voghera, gestita da te insieme con la tua compagna Elisabetta Balduzzi, perché anche lì tu, oltre che a Parma, sei propagatore di idee, di questa vocazione totale alla letteratura, anche ludica, piacevole, quindi non solo impegnativa come il grande libro sul Po che ci ha fatto innamorare, che è uscito recentemente con Mondadori. Quindi diamo appuntamento a tutti anche a Voghera.
A Voghera sì, dove abbiamo fatto questo libro molto importante in occasione per l'Expo, che è un ricettario tradizionale di Voghera e dell'Oltrepò Pavese, e abbiamo messo accanto alle ricette tradizionali i vini dell'Oltrepò, rilanciando tutta l'idea del fatto che il vino non va solo in abbinamento, ma è parte integrante della ricetta, e abbiamo utilizzato tutti i vini dal Bonarda, da tutte le possibilità di almeno 77 cantine che hanno dato abbiamo raccontato i loro vini, le loro etichette accanto a quelli accanto alle ricette tradizionali, in modo che diventino parte integrante della ricetta.
Hai fatto venire l'acquolina in bocca, Guido, basta, non dire altro.
Ma la Bonarda si fa anche nei Colli Piacentini, eh?
Sì, siamo sempre lì, siamo.
Perché a Bobbio, dal nostro grande regista Bellocchio, si fanno delle belle scorpacciate di carne e si beve la Bonarda.
La Bonarda è proprio, anche questa qui, un tipico vino dell'Oltrepò Pavese meraviglioso.
Grazie ancora, ricordiamo Guido Conti, prestissimo tornerà con noi a parlarci del suo libro con Arrigo Sacchi, ma soprattutto della sua prossima esperienza il 27 marzo a Lucca, dove i curiosi li invitiamo ad andare, parlerà di questa esperienza incredibile di Cesare Zavattini, il settimanale Il Milione.
Grazie a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al nostro corrispondente d'Alessandria, Roberto Paravagna, che oggi ci porta in un territorio molto delicato. Oggi è giornata in cui si parla di minori e continuiamo parlando del bambino che parlava con la luce. Quattro storie di autismo, uscito per Einaudi stile Libero Extra, con la firma di Maurizio Arduino. A te la parola, Roberto.
Ciao Alberto, ciao Flaminia, un cordiale saluto naturalmente.
Ciao Roberto.
Ciao amici di Carta Vetrata. Ecco, visto che parliamo di autismo, come accennavi in precedenza, un argomento di particolare delicatezza, vorrei dire in apertura proprio due parole. L'autismo è in sostanza è una forma particolare di come ci si può collocare nel mondo e costruirsi una realtà, ed è riconoscibile da sintomi che in sostanza impediscono oppure mettono in difficoltà al bambino, in questo caso nel processo di entrata nel linguaggio, nella comunicazione e nel vincolo sociale.
Anche se l'autismo purtroppo non finisce con l'età, diciamo, adolescenziale, ma ci sono persone che lo sono per tutta la vita.
Esatto, infatti nel libro si parla appunto di questi quattro casi, partendo dalla fase adolescenziale, però andando anche nella fase adulta. E le cause, diciamo che ci sono varie ipotesi. Al momento le principali possono essere, secondo ovviamente le indicazioni degli addetti ai lavori, disturbi nelle aree cerebrali, disfunzioni genetiche o conseguenze addirittura dei metalli pesanti all'interno dell'organismo.
Il piombo, mi pare, in particolare si parla, no?
Come scusa?
La presenza del piombo, mi pare, no?
Esatto, c'è un riferimento appunto al piombo, parlando appunto dei metalli. Ora, il libro di Arduino, Giuseppe Maurizio Arduino, è uno psicologo e psicoterapeuta che è responsabile...
Di Torino, sì, bravissimo.
Di Torino, esatto, è un torinese.
Lavora a Cuneo, lavora in varie zone della provincia piemontese.
Sì, lavora a Mondovì anche in modo particolare, è responsabile di questo centro di autismo e sindrome di Asperger. La sua idea del libro, che si intitola, come dicevi, Il bambino che parlava con la luce, è quella di far conoscere l'autismo attraverso la vita quotidiana anche delle famiglie, gli operatori, gli insegnanti, e nasce da un punto importante, un punto focale, che i risultati della ricerca, la diagnosi, il trattamento a cui sono dedicati i manuali e i tanti articoli scientifici in circolazione sono in pratica, dice l'autore, tasselli di un mosaico peraltro complessissimo di riferimento. Al centro del libro ci sono delle semplici persone che entrano in un rapporto a causa proprio dell'autismo e riescono in questo contesto a condividere l'esperienza. I protagonisti del libro hanno dei nomi di fantasia, sono Cecilia, Elia, Silvio e Matteo, nomi di fantasia, ma le storie che ci sono all'interno sono autentiche e sono il risultato di tutta una serie di esperienze di lavoro durato 20 anni. Ma io credo
Roberto, no, perché leggendo il libro vedevo che soprattutto quello sul quale Arduino insomma accende un riflettore sono i drammi e le fatiche quotidiane della famiglia,
esatto,
soprattutto
esatto,
che
esatto,
lottano,
esatto.
Perché poi è una malattia che non incide sull'intelligenza, tant'è vero, no, che in queste 4 storie poi c'è uno addirittura che si laurea in matematica.
Esatto, perché infatti l'interessante del libro, oltre alle storie in sé, in modo che il testo possa aprire uno spaccato preciso su quello che è il lavoro che sta dietro all'assistenza alle persone, ai bambini e anche agli adulti autistici. L'intenzione del libro è quella di far capire quanta fatica c'è anche da parte della famiglia per cercare di integrarsi, e lo dico tra virgolette, nelle sofferenze dei propri figli. 4 storie, ad esempio il bambino che parlava con la luce, che ci riporta al titolo, ma anche la bambina delle corde, correndo sul campo di battaglia, un mondo di numeri. Ci sono bambini, ad esempio, che osservano lo scorrere del mondo attraverso l'oscillazione di un nastro, chi cerca una propria calma interiore per cercare di fuggire da suoni, odori o colori del mondo, chi è attratto invece da un granello di polvere, chi invece di divertirsi, diciamo anche in questo caso tra virgolette, come fanno tutti i bambini, se ne sta per conto proprio, ma conosce esattamente le radici quadrate.
Comunque il problema di questa malattia è che non si riesce ad avere un inserimento sociale. È questo,
sì,
loro non riescono a integrarsi, la routine è l'unica cosa che in un certo senso li aiuta, perché qualunque minimo cambiamento, anche non so, il copriletto di un colore diverso li manda in crisi con urla. Con...
Tutti ricordiamo il grande Dustin Hoffman nel,
esatto,
Rain Man, un uomo incredibile che vinceva la memoria di un elenco del telefono, appunto, ricordando numeri e nomi a perfezione, ma che non riusciva a attraversare la strada.
Comunque i veri eroi in questo caso sono i familiari, ecco, questo libro lo spiega molto bene.
Hai detto bene, Flaminia, sono i familiari, e naturalmente il mio auspicio, come immagino l'auspicio di tutti noi, è quello che in ambito governativo italiano l'aiuto possa essere non solo come quello che è, io credo, attualmente, ma in un futuro di dimensioni maggiori.
Quindi non solo un insegnante di sostegno, solo istituti, ma anzi il contrario, cercare di coinvolgerli nella vita sociale.
No, esatto. Però a proposito, adesso tu dicevi dell'insegnante di sostegno, perché invece qua è molto preso in considerazione questo problema dell'insegnante di sostegno.
È la prima cosa, ovviamente.
È non solo la prima cosa, ma poi è un insegnante che deve essere continuativa. Invece facevano vedere, ecco, uno di questi genitori sotto pseudonimo, che anche il cambio dell'insegnante creava dei disagi enormi ai ragazzi, quindi se non è ben affrontato diventa addirittura un problema doppio.
Roberto, certo, dobbiamo salutarti, una conclusione veloce.
Sì. Allora, niente, una cosa importantissima, le parole di Donata Vivanti, che nel 2004 era presidente di Autismo Europa. E la Vivanti ha sottolineato che gli studi degli ultimi decenni hanno dimostrato che le persone, leggo appunto il testo esatto, le persone con autismo possono fare progressi oggi assolutamente impensabili pochi anni fa. Quindi mi pare un auspicio, mi pare una nota positiva che considera tutto il lavoro fatto in questi anni di coloro che stanno dietro le persone affette da questo disturbo.
Grazie ancora Roberto Paravagna, ricordiamo velocemente titolo e autore: Il bambino che parlava con la luce, Maurizio Arduino, per Einaudi Stile Libero Extra, sono 18 euro, 6 centesimi a pagina per 288 pagine. Alla prossima.
Grazie, a sentirci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, siamo per concludere anche questa puntata, la 216 della quinta stagione, e ci colleghiamo con Rovigo, non col solito nostro collaboratore Cristiano Draghi che è occupato fuori Rovigo, ma con Francesca
De Luca.
Esatto, presidente dell'Associazione di Tutti i Colori, un'associazione che vuole essere la bella accoglienza del Veneto, tra Occhiobello e Rovigo, da ospitalità a tante persone che hanno bisogno di noi, che hanno in patria una persecuzione, quindi parliamo dei rifugiati, rifugiati politici e non solo. In quella Occhiobello, come in quel Rovigo, si dà quello che è il nostro modo di abbracciare le persone in crisi. Dico bene, Francesca?
Sì, salve a tutti, grazie mille per l'ospitalità, insomma, hai detto benissimo, ecco, noi qui cerchiamo di dimostrare, tra virgolette, che esistono dei buoni modi di fare accoglienza, dei modi che rendono più facile, tra virgolette, la vita non solo ai migranti, ma anche a chi ospita, quindi anche alle comunità ospitanti.
E si sono realizzati dei fatti importanti, voglio dire, queste persone sono di aiuto anche oltre che noi di aiuto per loro, perché la cosa è reciproca, aiutarsi.
Vale dire che sono integrati, siete riusciti a integrarli
in modo molto profondo.
Allora, noi gestiamo progetti di accoglienza ormai dal 2011, il primo si è concluso, insomma adesso da aprile scorso abbiamo raccolto i primi 15 ragazzi, adesso siamo arrivati a 32. I ragazzi sono locati in piccoli appartamenti, quindi in piccoli gruppi, per nostra scelta, nel senso che noi abbiamo deciso di lavorare in questo modo perché crediamo che con un piccolo appartamento sia più facile riuscire appunto a creare un'interazione con le comunità ospitanti.
Altrimenti si crea la riserva indiana, che sappiamo bene negli Stati Uniti cosa ha prodotto: alcolismo, isolamento, ma non solo negli Stati Uniti, perché anche i nostri emigranti italiani in Germania erano relegati in delle capannacce a fare comunella solo tra di loro, il tedesco non gli veniva insegnato proprio per evitare eventuali commistioni non piacevoli per la razza germanica, che non si doveva corrompere, ma nonostante ciò si sono sposati moltissimi con delle signore tedesche.
Assolutamente.
Il bello dell'amore, perché ricordiamo che anche tu hai parlato di amore tra persone di differente provenienza nel tuo romanzo Il rovescio del Tao, uscito qualche anno fa per Firenze Libri, Maremmi Editore, un libro che segna veramente un bel punto verso questo che noi diciamo auspicabile amore fra persone di provenienza diversa.
Certo, sì. Sono partita da lì, diciamo, poi è stato tutto un po' un crescendo in quest'ambito. Purtroppo non serve neanche andare troppo lontani per vedere queste sorte di, non dico ghetti, ma quasi, perché anche in Italia abbiamo strutture nella quale vengono accolti richiedenti asilo, perché poi non sono ancora rifugiati, da 1.800 persone, quindi insomma diventa tutto più complicato da gestire sia per loro che per gli operatori che ci lavorano.
E la Regione Veneto, pronta a rinnovare la presidenza con candidati della Lega che si combattono questo trono di xenofobia, perché bisogna essere abbastanza espliciti, nel Veneto la posizione della politica, soprattutto quella che governa oggi, non è certo quella dell'accoglienza che avete voi a Rovigo.
Certo, io credo che quando si parla di accoglienza sarebbe veramente utile per tutti riuscire a essere pragmatici, quindi a guardare in faccia i dati di realtà, i fatti per come sono, a essere scevri da qualsiasi connotazione politica, perché poi si rischia di perdere la lucidità.
Concretezza, ovviamente, quindi non parliamo solo di abbracciare genericamente magari anche la delinquenza, ma al contrario integrare e impedire la delinquenza.
Assolutamente, nessuna delle persone che fanno accoglienza sono qui per difendere chi delinque, questo non è il nostro obiettivo.
Diciamolo chiaramente. Ecco.
Ma è evidente, ma infatti è una sorta di qualunquismo questo. Cioè,
ma è piuttosto diffuso, tutti quelli che combattono le vostre istituzioni pregevoli che noi ammiriamo dicono che dietro tutto l'accoglienza c'è una connivenza con il delinquente, con la persona che fa del male nel nostro paese. Non è così, diciamolo chiaramente.
Assolutamente, è evidente. Proprio per questo dicevo che sarebbe importante rimanere nel pragmatico, ovvero, non lo so, molto banalmente, dei 32 ragazzi che noi aspettiamo, qualcuno ha fatto mai atti di delinquenza? No. Avrebbero interesse a farlo nel momento in cui loro stanno aspettando un documento? No. È evidente che non hanno neanche interesse, no? Anche banalmente, volendosi porre nei loro panni, sarebbe stupido, sarebbe sciocco.
Beh certo, sarebbe controproducente per loro. No, io quello che volevo sottolineare, da parte vostra c'è veramente un atteggiamento di enorme generosità e di grande ecumenismo. È anche vero però che siete un po' obbligati a fare questo, perché sono delle persone che comunque, gioco forza, ti trovi dentro casa, quindi in qualche modo devi agire.
Come direbbe Salvini, l'invasione.
È un'invasione, io penso, adesso non voglio assolutamente spezzare una lancia a favore di nessuno e non voglio prendere posizioni politiche.
Citiamo però delle posizioni.
Certo, ci sono le posizioni politiche, però io credo siano anche dettate dalla disperazione.
In alcuni casi, sì.
No, e ti domando, se qualcuno dovesse delinquere, che cosa fate?
Se qualcuno dovesse delinquere ne risponderà alle autorità competenti.
Io quindi non, le consegnate nessuno, alle autorità, no?
Nessuno di noi è un poliziotto. Noi siamo, infatti mi fa piacere che tu abbia parlato di generosità, però vorrei anche che si riuscisse un po' a svincolarsi dall'idea che chi fa l'operatore sociale sia un buon sammaritano. Non è così, nel senso, noi siamo persone formate, che insomma, assistenti sociali o psicologi, insomma, persone che hanno fatto un percorso scientemente, quindi decidono di spendere la loro professionalità nell'ambito sociale. Ovviamente siamo mossi da un interesse, da una passione, e questo è innegabile. Ma questo non ci fa perdere, diciamo, la barra, no?
E certo, è giusto, perché sennò vi trasformereste in Madre Teresa di Calcutta, non è quello che vi si chiede, non è quello che si cerca.
Esatto, esatto, non siamo né Madre Teresa di Calcutta né un poliziotto, quindi evidentemente se noi abbiamo anche banalmente qualche sospetto, io devo dire la verità, a Rovigo siamo molto fortunati perché c'è una grande collaborazione sia con le altre cooperative, le altre realtà che fanno accoglienza, sia con le forze e con le istituzioni, quindi prefettura e questura. Nel momento in cui qualsiasi di noi avesse qualche dubbio, insomma qualche perplessità su uno dei ragazzi, se ne parla con la questura e poi loro fanno le indagini del caso.
Senti Francesca, invece ora, per far capire esattamente come funziona questa associazione di tutti i colori, voi prendete degli appartamenti in affitto, lì date assistenza e ospitalità a questi ragazzi, che sono di dove?
E ragazze.
E ragazze da dove vengono? Dall'Africa? Da dove vengono?
Principalmente, sì.
Noi in realtà accogliamo solo uomini, perché le strutture per uomini e donne sono strutture differite e noi abbiamo scelto di accogliere solo uomini al momento. I ragazzi hanno le più diverse provenienze, però fondamentalmente al momento noi accogliamo tutte persone che provengono dall'Africa subsahariana.
E l'età media qual è? Quindi molto giovani?
25 anni più o meno.
E nessuno più grande, non ci sono persone oltre i 50 anni?
No, 50 no, ci sono persone di 35-36 come ci sono ragazzini di 19-22.
Ecco, come mai non ci sono persone di età più adulta, secondo te?
Ma ripeto, qualcuna ce n'è, i motivi sono i più vari e sono anche di origine culturale. Molto spesso capita che, soprattutto quando si viene dalle zone di guerra, si mandi avanti il ragazzo, no? si manda avanti il figlio più grande, fondamentalmente.
Ma poi
no?
Queste razze, bisogna dire che a 50 anni sono molto provate fisicamente, quindi forse neanche si sentono di venire. E poi come li collocate nel lavoro? Che gli fate fare? Come glielo trovate?
Occupare la giornata, intanto, anche se non lavoro, diciamo. Ecco.
intanto io specifico, giusto perché magari giustamente insomma ci sono delle cose anche un po' tecniche che non si sanno. Loro sono richiedenti asilo, quindi non sono migranti economici, quindi il loro obiettivo non dovrebbe essere, non è quello di cercare il lavoro, ma quello di chiedere protezione da una persecuzione.
Però magari non annoiarsi davanti a una televisione.
No, ma a parte
no?
Non annoiarsi, integrarsi vuol dire lavorare, altrimenti diventerebbero dei parassiti e non credo che sia questo lo scopo.
Il problema è che la legge dice che per i primi 6 mesi non possono lavorare. Ah. Quindi anche questo è interessante, perché molto spesso, soprattutto nei piccoli centri...
Perché non possono lavorare? Quale sarebbe la ragione?
Questo dice la legge.
Non ti sei chiesta la ragione, però.
Bisognerebbe chiederlo al legislatore.
Beh, questo direi che lo chiederemo, perché è assurda questa postilla.
Anche perché lavorare dà un senso anche alle loro giornate, anche piccoli lavori, sì. Non è che per forza...
No, non possono proprio farlo, questo è una cosa che dalle, adesso non sto qui a specificare, ma le richieste che sono state fatte al legislatore...
Tu non sai di che legge parliamo, vero?
Della legge sull'immigrazione.
Ah, ecco, quindi
la Bossi-Fini.
Presa dalla Turco-Napolitana.
Ce l'andremo a rileggere anche in questo dettaglio.
E tutti i vari allegati e tutte le leggi che ovviamente sono state promulgate.
Integrazioni e via di seguito sono complesse da capire, sì.
Sì, perché poi c'è tutto un documento di rimandi, di varie
scarica barile, si dice.
No, quindi arriviamo però al nocciolo.
Cosa fanno?
Già c'è questa prima assurdità che studieremo meglio. Dopo i 6 mesi, secondo la legge, che cosa dovrebbero fare?
Ma fondamentalmente diciamo che già nei primi 6 mesi, anche se loro non possono lavorare, al di là di tutte le pratiche burocratiche, che sono comunque molto lunghe, molto complesse, richiedono insomma un certo lavoro di attenzione e quant'altro, noi cerchiamo di organizzare dei momenti di incontro con i cittadini dei posti in cui loro vivono, quindi banalmente loro hanno fatto i volontari a varie sagre, in varie feste, in varie occasioni pubbliche. Abbiamo organizzato tornei piuttosto che incontri con gli scout, con le varie associazioni di volontariato del territorio, con le istituzioni, per far sì che loro conoscano i cittadini del paese in cui vivono e viceversa, in modo che insomma anche magari pregiudizi o alcune domande venga data risposta direttamente da loro.
Qualcuno occhio bello è rimasto oppure sono tutti partiti poi?
No, i nostri sono rimasti tutti al momento.
Bene, quindi, bene, bene. Quindi si sono trovati bene, si sono trovati bene.
Sì, abbiamo avuto qualche ragazzo che partiva, ma partiva subito, quindi partiva dopo una notte, quindi aveva già un progetto migratorio diverso. Chi invece è rimasto poi rimane fino all'attesa della data di commissione. C'è da dire, e questo è importante sottolinearlo, che loro prima di poter fare qualsiasi cosa, perché anche trovassero un lavoro, se poi vanno in commissione territoriale e la commissione dà loro un diniego e poi in seconda istanza davanti al giudice ordinario ricevessero ancora una risposta negativa, anche se loro hanno un lavoro lo devono lasciare perché devono tornare nel loro paese d'origine.
Assurdo.
Quindi credo che la razza del legislatore fosse: non ti do un lavoro perché tanto poi se io ti do un diniego, no, il fatto che tu abbia un lavoro fondamentalmente è irrilevante.
Ma è una politica tesa a non integrare.
Esatto.
Questo.
Va riorganizzata.
Anche perché se trovano un lavoro vuol dire che servono all'Italia, insomma. Non credo che sia un togliere il lavoro a un italiano, come si dice banalmente, no?
No, assolutamente. Poi per fortuna, insomma, io ho avuto anche casi di ragazzi che davanti al giudice ordinario, insomma, hanno presentato le lettere di presentazione dei datori di lavoro, quindi insomma è stato fatto un lavoro di questo
tutto
senso.
Per bene, tutto per bene.
Quindi in questa tua casistica comunque sono tutti ragazzi volenterosi?
Ma sì, assolutamente, ma sono tutti ragazzi anche molto giovani, quindi sono ragazzi giovani che hanno voglia, loro sono i primi che insistono e prestano, trovano qualcosa da fare.
E che vogliono essere italiani, quindi i primi che dovrebbero avere il nostro passaporto, perché sono persone che hanno scelto l'Italia, magari la amano anche di più di tanti italiani che ne parlano male.
Ma sì, loro sono sicuramente persone che hanno voglia di vivere qui, insomma di far parte di una comunità... che è la nostra, la voglia di conoscere, di farsi conoscere.
Su queste note di ottimismo, Francesca, ti dobbiamo salutare e diamo appuntamento per conoscere magari qualcuno di loro anche in radio, di intervistarli, magari. Perché ci teniamo a far parlare di esperienze positive. Quindi l'immigrazione non è solamente problemi, ma è fantastiche risorse a disposizione del nostro paese.
No, e tu ci hai veramente allargato gli orizzonti. Grazie davvero.
Grazie a voi dello spazio, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie mille.
E salutiamo Radio Alfa nell'Alto Mantovano, Radio Bari Città Futura da Bari, Radio Ciao Radio a Bologna, Radio Attività a Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodi a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Rovigo Net da Rovigo sul web e in anteprima streaming. Club Radio Live da Trieste, streaming in differita, Radio Bruno da Modena sul web e podcast Radio Bruno.
Alla prossima.